Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna casa dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne. E non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Io ho sempre subito molto il fascino del tempo di Quaresima, soprattutto per l'articolazione così coinvolgente della conclusione, no? Con la Pasqua, con le celebrazioni della Pasqua. E questo coinvolgimento penso sia stato anche quello della Chiesa in generale, perché la Chiesa antica, penso molti lo sanno, ha sempre curato principalmente la liturgia, della Quaresima, che era la preparazione alla Pasqua, era il tempo forte perché i catecumeni potessero maturare la loro esperienza di fede e poi arrivare al battesimo il giorno di Pasqua. Anticamente la Quaresima aveva questo particolare compito, anche se poi era un tempo liturgico per tutti. E questo è interessante perché per antonomasia la Quaresima diventa il periodo dell'innamoramento e della scoperta dell'amore, perché il catecumeno che si accosta alla Chiesa e chiede poi di accedere al battesimo, almeno nella Chiesa antica, è un adulto, è una persona consapevole che sceglie di fare quel passo e lo decide dopo aver scoperto le meraviglie che la fede cristiana propone, presenta, fa vivere. Quindi è il tempo dell'amore, la Quaresima. È il tempo in cui questo nuovo, questo adepto, impara il Padre Nostro e impara a recitarlo gradualmente, secondo un processo pedagogico, potremmo dire, fino a poter pronunciare ogni singola frase con una consapevolezza tutta particolare. Quindi per noi oggi, non so quanti di noi abbiano questa consapevolezza, sappiano, riescano a capire questo, ma anticamente la Quaresima doveva accompagnare questi uomini, queste donne, in questi passaggi di queste settimane, attraverso letture specifiche, attraverso riti particolari, verso questa decisione fondamentale per la vita, perché una volta battezzati si diventava cristiani e la vita cambiava radicalmente. Per noi non è così, noi nasciamo cristiani, noi veniamo battezzati da bambini e quindi fa parte della nostra vita essere cristiani. E quindi la Quaresima diventa poi nella storia il periodo in cui si ritorna a riconfermare questa esperienza di fede, la scelta del Signore. E nel tempo diventa gradualmente il tempo della penitenza. Purtroppo la storia poi cambia anche il modo di capire le cose, di vedere le cose. Allora Quaresima, almeno quando ero ragazzina io, Quaresima significava, ecco, il digiuno, appunto la penitenza, non fare quello, il fioretto, che poi si prolungano i mesi di fioretti nel sentire delle persone in tutte le occasioni varie. E in realtà non è così, perché non c'è periodo più bello della Quaresima, più intenso, più brillante della Quaresima. E devo dire che dopo il Concilio la Chiesa ha fatto un passaggio molto molto bello, perché ha arricchito tanto la nostra liturgia, perché inizialmente appunto la liturgia era una liturgia battesimale, solo quella. Oggi l'itinerario, diciamo, battesimale della Quaresima, che è dettato principalmente dalle letture che leggiamo nel ciclo domenicale, principalmente si fa un anno, l'anno, il cosiddetto anno A, ma oggi sappiamo, tutti sappiamo che abbiamo i tre anni, i tre cicli liturgici, l'anno A, l'anno B, l'anno C. Quest'anno siamo nell'anno B. E quindi leggiamo principalmente il Vangelo di Marco e facciamo un itinerario che ci porta a riflettere, a maturare, a prendere consapevolezza, a riconfermare, chiamate, mettete voi la parola che vi garba di più, l'alleanza del Signore con l'umanità e l'alleanza dell'uomo con il Signore. E queste, nel ciclo di letture della domenica, noi avremo delle tappe in cui l'alleanza verrà proposta come riflessione, come comprensione nuova, come gesto primordiale di Dio già nella creazione dell'uomo. E oggi lo facciamo, le prime due domeniche, a dire la verità, il Vangelo è sempre quello, noi riflettiamo, preghiamo le tentazioni, i Vangeli delle tentazioni, secondo i tre libri sinottici, ma la prima lettura cambia sempre. Allora questa domenica infatti abbiamo Noè, che è il campione dell'alleanza, con l'arco che si stende sulle nubi, celebrare, per far vedere con un simbolo forte l'alleanza che il Signore dà verso l'uomo. Avere in mente questo ci porta a comprendere che la Chiesa vuole donare all'umanità, ai fedeli, un itinerario che possa far riscoprire sempre meglio l'amore del Signore, perché inserirsi in un ciclo, in un itinerario battesimale, significa comprendere, ricomprendere, rivivere ogni volta una scelta che probabilmente non è stata nostra, ma che noi ricomprendiamo ogni volta che entriamo in chiesa, che celebriamo l'Eucaristia. E lo stesso si dica per il ciclo dell'anno B, quando noi dobbiamo ripensare e riflettere, rimeditare il desiderio del Signore di farsi prossimo all'uomo, fino a mandare il suo Figlio, fino alla morte in croce e alla resurrezione del Figlio. E poi nell'anno C rimeditare l'aspetto della conversione, una conversione che ci riporta a rivedere tutta la vita e ci riporta a recuperare e a ritrovare sempre la strada da vie traverse. Quindi ora rimaniamo sulle nostre letture di oggi, siamo nella prima domenica, quindi questa è la porta d'ingresso al tempo di Quaresima che ci approssimiamo a vivere. E devo dire che il Vangelo che ci è proposto oggi è un Vangelo, appunto, come dicevo prima, che è presente in tutti gli altri Vangeli, almeno nei sinottici. Tutti gli evangelisti, Matteo, Marco, Luca, ci raccontano la storia delle tentazioni di Gesù, ma in modo molto diverso. Marco è proprio originale, è il primo Vangelo, quindi il più antico, il più essenziale, quello forse più emotivo anche, perché è stato scritto, non dico all'impronta, ma con un ricordo così vivo ancora rispetto agli altri due, e meno preparato, meno ragionato, meno teologicamente organizzato, che è diventato un capolavoro proprio per la sua immediatezza e la sua velocità, perché se c'è una nota caratteristica di Marco è la velocità. È un racconto sempre veloce, sempre da far venire quasi il fiatone. Perché dico questo? È perché questo testo è molto molto breve rispetto agli altri sinottici, ha molti meno particolari e appunto è raccontato con degli avverbi tutti in velocità, quasi violenti, Perché? Cominciamo appunto dall'inizio di questa pericope. Questa volta le pericope sono, diciamo, tagliate nella maniera abbastanza corretta. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto. Ecco, questa in quel tempo toglie un avverbio importante, che subito, subito Gesù viene portato nel deserto. E questa è una caratteristica di Marco, perché le cose succedono subito. Perché quando è arrivato lo Spirito su Gesù, Gesù è stato appena battezzato da Giovanni sul Giordano e il Signore lo ha celebrato e l'ha presentato, e c'è stato un debutto praticamente di Gesù, è il mio figlio prediletto, allora subito lo Spirito lo sospinse, ma è più forte il verbo, perché mentre in Matteo e Luca si dice che lo Spirito conduce, lo Spirito riporta Gesù nel deserto, Marco esattamente dice che lo Spirito butta Gesù nel deserto, getta Gesù nel deserto. Si usa un verbo molto interessante, non avevo mai notato che questo verbo, nella sua caratteristica così isolata, come parola isolata, può significare anche far sboggare. Mi dà l'immagine di una sorgente, quando una cosa non si può più fermare, non si può contenere. Pensate al petrolio, quando è trovata la vena, no? Spruzza tutto fuori. E questo sgorgare, e questo succede col ballo, con questo verbo, che poi significa anche buttare, gettare, no? Lanciare, è un verbo di movimento. È quasi violento questo verbo. E perché Marco usa questo verbo? Sicuramente perché Gesù non è il protagonista del movimento. Gesù è totalmente preso dallo Spirito. Gesù è assoggettato allo Spirito. Gesù segue lo Spirito adesso. E quindi viene gettato nel deserto. E poi è bello che questo verbo viene usato anche in Matteo quando si dice vino nuovo in odri nuove, no? Bisogna mettere il vino nuovo in odri nuove, e si usa lo stesso verbo, si deve far affluire, si deve versare questo vino. E comunque lo Spirito è come se rapisse Gesù, che si ritrova nel deserto. Possiamo dire con quanta consapevolezza, non ce lo dice Marco e non interessa a Marco questo. Però mi ha fatto pensare una cosa, questo movimento, questo linguaggio, che la Quaresima diventa questo anche per noi, forse, potrebbe, se ci facciamo un po' coinvolgere dallo Spirito, forse potrebbe essere questa la Quaresima, che ci porterà da qualche parte dove noi non sapevamo, e forse anche in maniera un po' improvvisa, un po' forte, ma questo significa anche la Quaresima, questa esperienza ci dovrebbe dare la Quaresima. Questo ascolto fedele della parola, ma anche questo, questa resa potente allo Spirito, è proprio una resa. E chissà, questa è una delle prime provocazioni forse che questa liturgia ci può dare, ci può lanciare. Quindi Marco racconta questo breve, due versi in questa prima parte del Vangelo, su 10-11 degli altri evangelisti dello stesso racconto. E un'altra cosa che mi emoziona di questo piccolo brano è che in Marco succede tutto subito. Non è che ci sono delle fasi, negli altri Vangeli, se voi avete la pazienza di andare a rileggere il Vangelo di Luca, il Vangelo delle tentazioni di Luca o di Matteo, Ci sono i tre tempi. Allora, Gesù viene condotto nel deserto, Gesù viene tentato in tre tempi ancora, una tentazione, seconda tentazione, terza tentazione, botta, risposta, e poi alla risoluzione della crisi, direbbe qualche esegeta narrativo, c'è il banchetto, gli angeli e le fiere lo servivano. In Marco sembra che tutto succede nello stesso momento. Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni. Tentato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Tutto lì. E questo mi è sembrato molto bello, perché c'è la tentazione di Satana, ma contemporaneamente sembra esserci la consolazione, perché Gesù viene servito, non sappiamo di cosa, non sappiamo come, non sappiamo, Marco non ci dice, non ci racconta questo, però Gesù viene assistito, perché le bestie stanno con lui, gli angeli stanno con lui, e questo è il vocabolario che si usa. E inoltre c'è questa figura, Satana, che negli altri Vangeli è chiamato diavolo, sono la stessa cosa, però Marco usa un vocabolario veramente più duro, perché Satana è veramente la figura che si oppone, la figura che accusa, che ostacola, ma anche che svia, che dice bugie, che non fa vedere la verità. E quindi, come poi ci dice l'accezione greca, il diavolo divide, perché uno non sa poi più che fare nelle mani e nelle grinfie del diavolo. E questo Satana sta nel mondo, sta in mezzo alla creazione, sta in mezzo agli angeli, sta in tutto questo, questa realtà dove Gesù si trova a piombare. Quindi Gesù viene gettato nel deserto, viene tentato da Satana, questo perfido accusatore, e con lui, dicevo, ci sono le fiere e gli angeli che lo servivano. E dicevo, è importante capire che stanno proprio con lui, metaton, cioè in compagnia di Gesù stanno. E questo mi ha fatto pensare che Gesù è nel deserto, in mezzo al nulla. Perché che c'è nel deserto? Nulla. Non puoi avere un bicchiere d'acqua, non trovi una pianta, un po' di verdura, un po' di erba manco per mangiartela, non trovi nulla, qualche scorpione, qualche fiera. E quella però è la creazione che sta lì. È comunque la creazione, perché quella, il deserto l'ha creato Dio. E quindi Gesù diventa quasi un nuovo Adamo lì in mezzo. E questo deserto così ostile, così popolato, così abitato da questo Satana, dovrà in qualche modo diventare qualcos'altro dopo il passaggio di Gesù. E poi ci sono queste fiere che, secondo la nostra, il nostro modo di capire, di comprendere, sono selvatiche, quindi sono anche violente, probabilmente difenderanno un territorio, cercheranno cibo, ma ci sono insieme gli angeli. Quindi il mondo è vario, a volte contrastante, ma sono comunque con Gesù queste cose. È che il diavolo sta lì, però non sta proprio con Gesù, perché lo imbroglia. E stanno lì per servire Gesù, diaconia, servono Gesù. E intanto Gesù viene tentato, viene provocato da Satana. La visione di Marco quindi ci pone, come dicevo prima, di fronte a questi due elementi un po' in contrasto, ma veramente belli insieme: la prova, quindi la tentazione, e la consolazione. Sono tutte e due lì, insieme. Cioè non vediamo, almeno nel ritmo della narrazione, nella storia che ci racconta Marco, io non vedo questo momento in cui c'è una lotta solitaria. Qui si fa riflettere sulla solitudine, questa cosa che ci dice Marco, ma è una lotta accompagnata, quella di Gesù nel Vangelo di Marco. Quindi questo giovane uomo, perché Gesù è giovane in questo momento, è sempre stato giovane Gesù, che poi è un giovane uomo ma è anche il figlio di Dio, noi lo sappiamo, riceve queste provocazioni da Satana, quindi le sue percosse, le sue accuse, i suoi imbrogli, le sue provocazioni appunto, e insieme riceve questo servizio proprio pieno di dedizione, di cura, che delle bestie e degli angeli. E questo è tutto accaduto nel deserto, nel mezzo di un nulla, dicevo prima, però con una grande prospettiva di vita, perché c'è un cammino che è difficile, appunto, è ricco di prove, di tentazioni, però nello stesso tempo un cammino bello, che mette insieme degli elementi, perché stanno insieme Gesù, le bestie, gli angeli. E devo dire che nel periodo della Quaresima, uno degli aspetti più belli, soprattutto da quando vivo in monastero, ma in parte anche prima, è questo aspetto del deserto, perché il deserto è un luogo fisico, ma è anche un luogo dove possiamo fare esperienza di un cammino spirituale privilegiato. Un ambiente che diventa un non luogo, nel senso che il deserto diventa un'atmosfera che viviamo, anche una realtà che viviamo, perché noi siamo a Roma, facciamo come il Nazarena che cercava il deserto, alla fine si è chiuso in una stanza, quello era il suo deserto. E perché è importante il deserto? Perché lo Spirito conduce Gesù nel deserto? Perché il deserto, nel senso di eremo, è il luogo privilegiato con il quale si incontra Dio, perché si può stare soli, anche se in compagnia, ma si sta soli perché ci si confronta con il Satana. Ognuno di noi deve capire cos'è, perché Satana può diventare un simbolo, può diventare un mito, ma dobbiamo poi tirarlo giù e metterlo nella nostra realtà, questo Satana. Quindi è importante il deserto, dicevo, perché è il luogo che nella solitudine ci insegna a sfoltire quello che siamo, come quando si fa una potatura, no? Si dà aria. Si permette alla pianta di respirare, di prendere il sole, e noi possiamo ascoltare e discernere le voci in questo groviglio di suoni che possiamo avere intorno o dentro. Quindi il deserto, che poi è la solitudine, perché nella nostra realtà dobbiamo cercare, come il deserto, uno spazio di solitudine, dove stare con noi. Dove ci confrontiamo con tante false convinzioni, allora ecco, tante sovrastrutture forse, perché leggere questo testo e volerlo prendere nella lettera significa spostarsi da qualche parte, invece noi qui abbiamo il nostro deserto, noi qui troviamo il nostro deserto, cerchiamolo, poi lo troviamo. E perché è importante? Perché quello che è successo a Gesù, la tentazione del pane, la fame, no? Gesù ebbe fame e allora viene la tentazione, il diavolo dice, e Satana dice, allora moltiplica il pane, fai comparire, espandi, no? Sfama tutto il mondo, sfama l'umanità. Questa tentazione lo conduce a riflettere che c'è forse qualcosa di meglio del pane, c'è qualcosa di più del pane, c'è qualcosa che va, viene prima di questo pane, non è il solo, ma viene prima. E lo stesso vale per quello che siamo noi, per la nostra autoreferenzialità, per la nostra sensazione di onnipotenza. C'è qualcosa prima di noi e sopra di noi. E in mezzo poi a tutti gli altri dei che abbiamo. Quanti ne abbiamo di dei intorno a noi? Ognuno di noi sa qual è il proprio, quali sono i propri. E dobbiamo, ecco, sfoltire. E questo lo possiamo intanto vedere nella nostra realtà, se un attimo ci chiudiamo in questo eremo, in questo deserto. E per noi, monache e monaci, forse potrebbe sembrare più semplice, non so cosa pensate voi, però io penso che per tutti debba esserci questa ricerca nel tempo di Quaresima, forse anche oltre, ma questo è un tempo privilegiato perché lì il Signore ci parlerà secondo le possibilità che ognuno ha. Perché io riflettevo una cosa riguardo la solitudine, perché eremo significa star soli ed è una cosa inizialmente molto bella, forse, se si sceglie. A volte la solitudine è obbligata, ma a lungo andare, o scelta o obbligata, la solitudine è faticosissima se non c'è un input primordiale che ci ha innescato il desiderio di cercare la solitudine o di stare nella solitudine o di non fuggire da questa solitudine. E dico questo perché l'aridità di tante solitudini diventa triste, ma se ci poniamo nell'ascolto del Signore o semplicemente nell'attesa del Signore, forse questo può cambiare. Cioè se noi entriamo in questo deserto con Gesù per stare con... La solitudine non è più solitudine, perché noi siamo cristiani e il cristianesimo non è mai una fede di solitudine, perché noi viviamo nella Trinità, nella vita trinitaria ed è lo Spirito che ci accompagna. Questo non è una favola, ma è vero. Quindi la nostra esperienza nella Quaresima, chiediamo al Signore che ci stimoli a ci conduca in questa strada, in questo percorso. Quindi il deserto per Gesù in questo caso nel Vangelo, ma in senso lato, diventa un luogo che insegna, una scuola per noi. La solitudine cercata o la solitudine subita deve diventare una scuola, deve diventare quella scuola che ci fa scoprire l'amore di Dio, perché nel momento in cui noi entriamo in questo itinerario quaresimale, questa è la prima tappa, noi scopriremo gradualmente questa bussare di Dio, perché è Dio che ci cerca per primo, è Dio che nel diluvio a un certo punto dice Noè, adesso basta, adesso tu nelle nubi vedrai un chiarore e vedrai un arco colorato, bellissimo, che è il simbolo della mia alleanza. Quindi il Signore ci cerca e dovremo ascoltarlo. E questo succede in un tempo, che anche questo è importante, trascurato, in un tempo che si ripete, ciclico, i 40, 40 anni, 40 giorni, 40 anni che per l'umanità sono una vita che raggiunge il suo compimento, una realizzazione, e questa vita che umanamente poi trova il suo compimento e deve lasciare qualcosa, ci sono i figli, ci sono, non so, in qualche modo, deve produrre qualcosa. E quindi al 40° giorno, Noè, in un 40° giorno, Noè apre la finestra e vede che tutto sommato l'acqua sta scendendo, poi la riapre e vede che tutto sommato si vedono le cime dei monti, quindi l'acqua ancora scende, ritorna il paesaggio, e allora fa uscire il corvo a ispezionare e poi fa uscire la colomba e continua ad aprire la finestra per controllare, finché non arriva il ramoscello d'ulivo in bocca alla colomba, nel becco della colomba, e lì capisce che di nuovo la vita sta nascendo. E quindi Dio ancora sta operando la sua creazione, ha ricominciato, la sta difendendo di nuovo, le sta dando nuova vita. E l'umanità quindi viene come accolta di nuovo in un abbraccio, in una relazione con Dio. In questo testo, nella prima lettura, è molto bello vedere insieme queste due letture, perché c'è Noè fedele a Dio, che ha messo in salvo, un giusto che si è messo in salvo da quest'ira di Dio, e c'è Gesù che ha risposto a Dio, ha difeso un'alleanza con Dio. Quindi c'è un legame nuovo, molto forte, che viene rinnovato tra Dio e l'umanità. Quindi, che dire, c'è il testo di Genesi che a un certo punto ci dà un indizio importante. Intanto la promessa rinnovata di Dio: non ci sarà più distruzione, dice Dio a Noè, e questo non ci sarà più distruzione lo vediamo poi in Gesù. Cioè si distruggerà il Tempio, Gesù andrà in croce, ma ci sarà sempre una vita nuova, perché la nostra fede è quella di una vita rinnovata, una vita nuova. E poi c'è una cosa molto bella che io ho letto, riletto nel testo di Genesi, nella pericope che leggiamo domani. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco delle nubi sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e non lo guarderò per e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Ricorderò. Ed è quello che poi preghiamo nel Salmo, che chiediamo al Signore: ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre, ricordati di me, della tua misericordia, per la tua bontà, Signore, ricordati. Quindi in questo atto del ricordare, cioè del fare memoria, sta un po' il segreto della custodia di quest'amore e di questa alleanza che noi oggi celebriamo. Quindi la Quaresima ci offre un tempo propizio, come dicevo all'inizio, un tempo dove è necessario ritirarsi, cercare uno spazio per tornare in sé, ma soprattutto per ricordare tutto questo. Dobbiamo tenerlo fisso in mente, questo va fatto perché è Dio il primo che ricorda, proprio perché Lui ricorda, e si ricorda di noi, di tutto ciò che ha detto, che ha promesso, dell'alleanza, della sua fedeltà. Quindi noi ricordiamo e dobbiamo ricordare e confermare questa alleanza che altro non è che l'amore che Dio ci dona. E qui concludo brevemente sugli ultimi due versetti di questa lettura, perché Marco, o diciamo la Chiesa, ci propone di stare nel deserto ma pronti a partire. È come quando stiamo sulla linea di partenza per una 100 metri alle Olimpiadi, dobbiamo essere pronti a scattare perché Giovanni è morto. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. Dire che Giovanni è arrestato significa che tra poco, se non è già accaduto, sarà ucciso. Quindi il tempo è compiuto, perché ora tocca a Gesù. È come una staffetta questa. E allora, questo tempo, io almeno lo leggo così, questo tempo sembra statico, perché è anche lunga la Quaresima, quindi ci si mette lì, si sta lì in silenzio, sembra tutto il tempo non passare, ma dobbiamo essere pronti a partire, perché il tempo è compiuto e perché il tempo è un tempo veramente di un lavoro duro. Convertitevi e credete al Vangelo, convertitevi, non c'è un'attività più faticosa, più attiva della conversione, perché chi si converte non sta mai fermo, non sta mai sicuro. La conversione non è mai raggiunta, è sempre in atto, è come la creazione. Quindi questo convertirsi, cioè questa capacità di girare la nostra vita e di rivedere la nostra vita, è un'attività molto intensa, anche un po' faticosa, ma la più bella, perché è il momento di rendere grazie al Signore. Questo perché convertirsi significa fare un cammino che non solo ci fa rivedere gli errori, ma che ci fa anche capire le bellezze, le proposte di Dio. E' per questo che la Quaresima a me piace tanto, e soprattutto mi coinvolge e ci deve coinvolgere nella nostra emotività, perché noi siamo fatti anche di quello. E quindi nel momento in cui ci accostiamo alla liturgia, nel momento in cui preghiamo, veramente nel profondo del cuore, perché ogni cosa che verrà chiesta allo Spirito dal profondo del cuore, nella fede, il Signore ce la donerà.
Vorrei fare un collegamento a partire dalla prima lettura e vederla così poi realizzata nel Vangelo. Parto da quello che diceva anche adesso Michela. Anch'io sono stata colpita, vedo che il tema di questa prima domenica dell'anno B, perché è un po' questo, è proprio questa tematica dell'alleanza. Quando noi parliamo dell'alleanza pensiamo a tante cose, in realtà dovremmo pensare alla comunione con Dio e tra tutti gli esseri. Se mettiamo questo vocabolo forse capiamo meglio anche le letture. Vivere la comunione, questa è la vita. Allora, questa comunione, io faccio, vado un po' oltre, cioè un po' prima rispetto all'alleanza che appunto, anche come diceva Michelina, in questo testo, peccato che non vengono detti gli ultimi due versetti di questa pericope, perché sarebbe una ripetizione ancora, no? Come diceva Michelina, quanto a me stabilisco la mia alleanza e poi io stabilisco la mia alleanza con voi, con tutti gli esseri viventi. Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me. Il segno dell'alleanza tra me e la terra lo pongo sulle nubi, no? Come un arco. E ancora, quando lo vedrò, quando apparirà, ricorderò della mia alleanza che è tra me e voi. E poi ci sono due versetti che ripetono la stessa cosa, che si dice: l'arco apparirà nelle nubi, io lo guarderò per ricordare la mia alleanza eterna con voi, con ogni essere vivente. Poi, conclusione di questa pericope, Dio disse a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. Quindi sono tre volte stabilire l'alleanza, tre volte dire che c'è un segno che dice, no, l'arcobaleno, che per ricordare l'alleanza. Cioè, mi sembra che questo testo ha sette volte la ripetizione di alleanza, ma è Dio che parla. Quasi a voler dire, ma io mi devo ricordare di quella alleanza, di questa alleanza. Non è l'uomo, è Dio che si dice, ma io quando stabilisco l'alleanza, ma mi devo ricordare, quindi pongo l'arco, questo arco che è stato l'arco che uccideva, no, perché con l'arco si uccidevano e spargeva tanto sangue, io lo metterò come un arco, diceva bene Michelina, di luce, che poi sarà questo arco, che sarà questo mediatore, questo grande mediatore Gesù. A me faceva impressione, no? Mi ricorderò di questa alleanza. Perché alcuni dicono, perché queste ripetizioni? Beh, perché c'è la fusione di due testi che si sono messi insieme. Ecco, leggerlo invece in senso canonico, questo testo vuol dire che se l'ultimo redattore li ha messi insieme è perché un motivo c'è. E vedevo questa insistenza che Dio dice a se stesso di ricordarsi, di porre i segni per ricordarsi, Lui, è perché appunto Dio, tanto fu grande la malvagità dell'uomo che si pentì di aver creato l'uomo. Io leggevo un po' il testo all'inizio e come questa malvagità dopo Caino, dopo la prima uccisione del fratello, come cresce questa malvagità che non si poteva più controllare. È una situazione, guardate, che bisogna pensarla bene, perché anche oggi leggevo un testo di un grande scrittore, giornalista, che mi ha fatto molta impressione, perché lui ha seguito da giornalista 20 anni tutti i racconti di guerra, tutte le situazioni di guerra, tranne solo quella della ex Jugoslavia. E diceva che questo, siamo in una situazione talmente difficile, che è talmente difficile chiedere un giorno di tregua. Quindi ogni giorno noi siamo qui, non vediamo, ma nelle situazioni del mondo, pensiamo non solo Ucraina e Israele, ma pensiamo anche a quello che è nel Congo, quello che è nell'Africa, in tante situazioni si innesca questa violenza, che in ebraico si dice proprio Hamas, questa violenza, che è un spargimento di sangue, perché devo uccidere, perché la vittoria sta nell'uccidere tutti i nemici. E quindi si sta tornando a questa violenza che secondo me è anche dentro di noi, perché sia fuori di noi. Non c'è possibilità, dice, sarebbe un miracolo avere un giorno di tregua, e da quel giorno di tregua, dice questo giornalista, si potrebbe pensare che si può chiedere un altro giorno, e forse così innalzarsi, ma è molto difficile. E io immagino che appunto quando qui si dice che la malvagità e la violenza cresceva, perché poi la violenza oggi è alimentata dalla menzogna, dai racconti, no, tutti bugiardi, perché tutti mentiscono, no, l'uno all'altro, e si crea sempre più violenza con questa menzogna. Ecco, Dio a un certo momento non ha altra soluzione, dopo che si è pentito di aver fatto l'uomo, che dare, cioè far venire un diluvio così grande che Dio stesso si rende conto dopo, quando dice dovrò ricordarmi di questa alleanza, perché il diluvio non dovrà più essere fatto. Questo diluvio, che appunto Dio si pentì poi di averlo mandato, e che dovrà ricordarsi che non avvenga mai più, è stato qualcosa di veramente grande, no? Perché un Dio non avesse un'altra modalità di, ecco. Però dentro a questo castigo c'è sempre un modo di Dio di salvare, e salva le acque che distruggono, le acque che salvano, e salva questi 8 di cui parla anche la lettera di San Pietro, 8 in tutto, si dice così, no? C'è questa piccola arca che contiene queste 8 persone, secondo la lettera di Pietro, e gli animali, perché quei pochi animali, per far riprendere la creazione, come si diceva. Ecco, Dio cerca in ogni modo la comunione con gli uomini, e quando all'inizio del capitolo 9 benedice Noè, benedice Noè e pone una clausola che mai ci dovrà essere sangue versato. Certamente del sangue vostro, ossia della vita vostra, perché il sangue vuol dire vita, della vita vostra, io domanderò conto, ne domanderò conto a ogni essere vivente della vita dell'uomo, e domanderò conto dell'uomo a ognuno del suo fratello. Allora mi sembra che Dio voglia veramente la comunione, lui si impegna a ricordarsi per quest'arco, e infatti si ricorda nel figlio suo Gesù, e non ci deve più essere questa violenza, cioè versamento di sangue, mai più, perché vuol dire che non considero il fratello fratello. Il sangue si può versare in tanti modi, no? E quindi vedevo che questo è proprio il segno della comunione di Dio con gli uomini, ma anche della comunione degli uomini con gli uomini. E riportandoci al racconto delle tentazioni di Gesù, che non vengono espresse nel Vangelo di Marco, come diceva anche Michelina, non si dà il contenuto delle tentazioni, ma si dà uno status in cui sta Gesù. I 40 giorni rappresentano per Gesù tutta la sua vita terrena, e vedevo bene che questo essere spinto, gettato nel deserto, significa, i cieli si sono squarciati, tu sei il figlio mio prediletto, l'amato, ma adesso tu sei il figlio dell'uomo che deve vivere nel deserto del mondo, nel deserto del tuo tempo. Quindi viene gettato dallo Spirito a vivere da uomo, e dicevo, in fondo le tentazioni in Marco non sono espresse, ma sono tutta la vita di Gesù che Marco racconta. Gesù fugge, l'abbiamo visto anche poco domenica fa, Gesù fugge dal potere, Gesù fugge dagli applausi, tutte tentazioni, Gesù fugge dall'isolamento, da non curarsi degli altri, cioè è tutta la vita che questo deserto di cui parlava anche Michelina, di cui Marco racconta, tutta la vita di Gesù. Perché il Satana lo voleva in certo qual modo dividere, cioè da questa vita, no? E invece Gesù, fa vedere Marco, tiene insieme queste due cose, gli imperfetti sono molto belli, no? Stava, no? Nel deserto, tentato da Satana, e stava anche con le fiere, cioè, come dire, in comunione, in questa nuova creazione, in comunione con tutti. E quello che vedevo, perché non sono espresse le tentazioni, ma quello che mi leggevo con le due letture era, in fondo, Gesù non è mai caduto nella tentazione della violenza. Lo vedevo un po' nel Vangelo di Marco, che è un Vangelo anche forte, che è un Vangelo anche... Ma, ecco, Gesù ha la sua autorità, una parola forte che dice quello che fa, che fa quello che dice, scusate, però anche quando Gesù utilizza la sua autorità nei confronti dei farisei, ma lo vediamo soprattutto nel racconto della passione, mai questa violenza. È il modo di trovare sempre la comunione profonda con il Padre. Quello che vedo, questo essere sospinto dallo Spirito nella vita di Gesù, lo vedo che Gesù mantiene questa comunione con il Padre e questa comunione con tutti, con ciascuno, con ecco, fino alla fine, ma soprattutto, ecco, non c'è questo, non c'è mai, almeno cercato di, non c'è mai un aspetto di violenza. Ecco, questa è l'alleanza, e quando anche Gesù sarà accusato, nella, piuttosto c'è il silenzio che l'accusa. E questo mi faceva un po' pensare quanto ha ragione, cioè, il nostro autore di Genesi, di dire quando la malvagità aumenta è sempre nella forma della violenza, e la violenza si nutre sempre della menzogna. Perché questo è stato, come diceva Michelina, il serpente, cioè l'ingannatore, che cerca di deviarci, no? È un mentitore. Quindi le tentazioni, no, cominciano sempre, ci diceva bene qualcuno, con questo se, no? Se, negli altri autori. Ecco, io ho riflettuto molto su questo, che questa Quaresima, quello che diceva Michelina è molto... ma possa essere una Quaresima del desiderio della comunione con Dio e con gli altri, con tutti. Quindi non coltivare sentimenti di violenza, di sdegno, sì, perché di fronte a certe realtà, no, anche lo sdegno è una forma di misericordia, è un'emozione di verità. Ecco, ma non la violenza del giudizio, dell'opprimere, del giudicare male. Ecco, questo io me lo auguro, perché per me questi tre testi proprio hanno alla base proprio questa alleanza, questa comunione di Dio con gli uomini, proprio ben espressa in quell'arco cui tutti dovremmo rifarci.
Michela, appunto all'inizio, anche nella sua introduzione, ci ha parlato così, della Quaresima anche come tempo opportuno per i catecumeni, e in fondo come tempo in cui, cioè fin dai primordi della Chiesa, appunto, è stata vissuta con grandissima dando grandissimo valore. Tra l'altro, appunto, sì, dobbiamo notare che la regola di Benedetto, che ci parla molto della Quaresima e che è molto bello leggere anche in questo tempo, e non parla affatto dell'Avvento, proprio perché nel VI secolo l'Avvento non era ancora entrato, diciamo, formalmente, ecco, nell'uso liturgico. E quindi la Quaresima è proprio rivivere con Gesù questo tempo. E appunto, si parlavano della lotta accompagnata, che è la lotta accompagnata di Gesù, che è la lotta accompagnata del catecumeno e che penso è la lotta accompagnata di ciascuno di noi. Infatti, appunto, sempre Michela diceva, il catecumeno che impara a recitare il Padre Nostro. E questo è già è il primo entrare in questa alleanza ed è il primo uscire dalla propria violenza. E immaginiamo i tempi in cui, appunto, si cominciava a diffondere così l'essere discepoli di Gesù. Padre Nostro. E non a caso, appunto, Cipriano di Cartagine dice, non si dice Padre mio, ma si dice Padre Nostro, proprio perché la preghiera è sempre comune, anche quando si è soli. E in fondo, infatti, anche la preghiera di Gesù, perché Gesù evidentemente prega in questa situazione, anche per discernere la sua vita, è una preghiera in comunione con il Padre e con lo Spirito, ed è una preghiera in unione con le bestie che stanno lì e gli angeli che lo servono. E infatti, appunto, Gesù, nuovo Adamo, e queste bestie non lo attaccano. Questo è un po' lo stato anche originario, in qualche modo forse rivissuto anche da Francesco d'Assisi, anche se poi c'è un aspetto, diciamo, dolciastro che è stato sovrapposto all'interpretazione di Francesco, che non è, secondo me, l'originalità. Ma questo essere alleati con tutti gli aspetti della vita, per cui alla fine per Francesco diventa anche un'alleanza pure con la morte, che è una delle cose della vita. Questa alleanza è proprio, appunto, il non essere soli, e vorrei dire l'alleanza è per noi cercare alleati, allora, credo, nel senso che è molto facile essere preda della violenza o dello sconforto, o diciamo di uno sconforto indebolito, del sentirsi schiacciati che diventa violenza. E quindi, secondo me, imparare questo è anche imparare, appunto, a cercare alleati, e quindi imparare anche a cercare l'aiuto di Dio e di chi si è intorno. Perché, appunto, diceva Michela, anche è importante la ricerca della solitudine, che all'inizio piace moltissimo, poi diventa faticosissima. E mi ha fatto venire in mente delle molte storie, no? degli antichi monaci del deserto egiziano. Poi è chiaro, allora, essendo egiziani, non avevano una grande simpatia per i nubiani, e quindi ogni volta che volevano personificare il diavolo vedevano il piccolo etiope, il ragazzetto etiope, quello era il diavolo. E ci sono tante storie, no, del monaco che a un certo punto non riesce più a sopportare la solitudine e quindi dice basta, adesso vado in un'altra grotta, in un'altra cella, e ecco, lì sicuramente riuscirò a incontrare Dio, a purificarmi. E mentre raccoglie le sue poche cose vede questo piccolo etiope che anche lui sta facendo la valigia e dice sì, infatti mi preparo anch'io a traslocare dove andrai tu. Ed è proprio vero, nel senso che è vero che se non cerchiamo alleati, almeno nella preghiera, comunque il diavolo ci viene appresso, dovunque saremo. E un'ultima cosa che voglio dire è che secondo me gli alleati, oltre a quelli che abbiamo intorno, li dobbiamo cercare anche in chi ci ha preceduto. E questo lo dico perché proprio questi tre brani, appunto nel 2018, quando mi preparavo per l'oblatura, e capitò di commentarli insieme con Marta, e ecco, che si fermò anche molto su questo discorso. L'alleanza invece poi, l'anno battesimale, l'anno penitenziale, non come penitenza dei flagellanti ma come conversione, cioè la serietà della quaresima significa prendere sul serio. Mi piace ricordarla perché è qualcosa che ha significato molto.
Grazie. Sì. Allora, io ho detto anche una frase che ho detto adesso, cioè chi gliel'ha fatto fare? Ora, il dramma delle tentazioni, forse spiegato meglio degli altri, a un certo punto, se Gesù avesse detto sì, ho ceduto a quel ragionamento così fine, anche preoccupato del bene dell'umanità, effettivamente, veramente a quel punto vuole l'uomo e non dice sì, non cede, e dice sì, ma è giusto quello che ho fatto. E, cioè, la creazione poteva finire lì, dicendo sì al diavolo, perché avrebbe avuto l'uomo assorbito. Allora, a me ha colpito molto il fatto stesso che questo episodio delle tentazioni è estremamente importante. Ci sono due motivi. Il primo è che nel Vangelo di Marco, dopo la testimonianza stessa di Dio, dello Spirito e di Giovanni, Gesù in fondo avrebbe dovuto iniziare il suo percorso di testimonianza pubblica. L'altra cosa è che noi sappiamo che Gesù è stato spinto nel deserto per essere tentato, ma noi chi ce l'ha detto? E in effetti noi il Vangelo lo conosciamo perché qualcuno ha visto quello che ha detto, ha sentito, ha visto quello che ha fatto Gesù, ma di questa cosa molto probabilmente ma solo Gesù ce l'ha potuto dire. Quindi è proprio importantissimo. E allora riflettuno un po' meglio su queste tentazioni, anche a partire da quelli che a volte sono i miei sentimenti, o i sentimenti anche un po' puri. Cioè che io le tentazioni le vedo malissimo, addirittura pensa quasi mi viene mandato Dio, e qui noi abbiamo visto che nel Padre nostro abbiamo cambiato finalmente. Però questo che vuol dire, che in fondo, ma la tentazione è la condizione dell'uomo vero, perché l'uomo vero è libero, perché ci sono le tentazioni, se no potrebbe dire, se no non può scegliere, ma l'uomo è uomo perché sceglie, se no è una macchina. E Gesù quindi assume pienamente la condizione umana, cioè quello che fa subito dopo, spinto proprio dallo Spirito, mi colpisce che sia spinto dallo Spirito, è proprio quello di entrare in comunione piena con l'uomo, con quello che è l'uomo. E qui però che cosa c'è? Anzitutto Gesù è da solo, ma non è nella solitudine dell'abbandono, e si vede per la presenza degli angeli che lo servono, ma anche perché Gesù risponde con la sapienza, con la forza, con l'intelligenza della parola di Dio. Questa è, e quindi ecco, per me questa è la cosa che mi ha fatto più riflettere, cioè la prima cosa è che noi non siamo, è proprio un momento, sì, come dicevamo prima, cioè proprio per ritrovare tutta l'alleanza, tutta la vicinanza, tutto l'essere di Dio, che ci fa capire chi siamo e chi possiamo essere. E poi la risposta è in questo, cioè fronte all'asservimento, alla tentazione della violenza, delle cose facili, del potere. Qui la risposta è quella di ritornare nella comunione col Padre.
Io vorrei tornare sulla prima lettura. Quando il redattore ha utilizzato questa storia di Corleone e l'ha voluta piegare, ha voluto dare un senso, e ha voluto dare un senso alle persone che ascoltavano, ha proprio la vista come segno di alleanza. Diceva Madre Michela che sono ben 7 le volte che ricorre la parola alleanza in questo piccolo dramma, in questa piccola storia. E la cosa interessante è che stabilisco la mia alleanza con voi, con i vostri discendenti, dopo di voi, e poi con ogni essere vivente. Questo lo vedrete in altri chiari. ma ogni essere vivente, pensiamo noi cosa stiamo facendo agli esseri viventi? E cosa stiamo facendo con gli uomini, agli altri uomini? E allora il messaggio dell'alleanza è un messaggio di speranza. Perché la dico? Perché il redattore insiste così tanto? Perché fa vedere che oltre il ragionevole, oltre l'angoscia che deriva dal non vedere soluzioni, c'è la speranza dell'alleanza di Dio con noi, e che ci dà forza e suscita in qualche modo la rinascita, la conversione. E tant'è vero che penso che la preghiera possa essere: Signore, ricordati della tua alleanza.
A me ha colpito proprio i primi, le prime righe del Vangelo.
Voce.
A me hanno colpito le prime righe del Vangelo. Grazie a Michelina, in quel tempo non sono andata in chiesa subito. Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase. Proprio questo. E quindi questo essere gettato, come hai sottolineato tu, e che già mi aveva colpito semplicemente con il verbo sospingere, e lui che poteva andar via tentato da Satana, lui rimane.
Per continuare con quello che lei diceva del rimanere nel deserto, una cosa è vederlo da fuori, altra cosa è stare dentro. Io ho visto tante foto del deserto e mi piace tanto. O andare di visita e conoscere che cosa è un deserto e bello, ma una cosa è rimanere lì. Questo mi ha fatto pensare, seguendo quello che ha detto lei, di rimanere, perché è il tempo della prova. E seguendo quello che dice Geremia, che dice che nel tempo della prova farò un'alleanza con il mio popolo. Quindi l'alleanza e il deserto sono molto collegati, perché nel deserto Dio, dice qua, scriverà nel cuore dell'uomo la sua parola. Quindi il tempo del deserto, della prova, è il tempo nel quale Dio scrive la sua parola nel cuore dell'uomo, che rimane nel deserto. Ma è necessario rimanere per giustamente lasciarsi scrivere la parola di Dio nel cuore.
La parola deserto infatti ci aiuta a vedere che le tentazioni di Gesù, e possiamo dire è il deserto della stessa vita di Lui, è la sua realtà, e non è lontano da noi, perché è proprio la nostra realtà che viviamo anche oggi. La pericope ci fa vedere che Gesù si è fatto uomo come noi e ha vissuto tutte le difficoltà, le tentazioni, le catastrofi della vita, come oggi viviamo noi. Quindi per dire è, come anche mi sembra diceva Stefania, no? Un fatto concreto. Allora, ci fa proprio riflettere. Se è così, Gesù sta dicendo, come l'Evangelista Marco, che aiuta le comunità del suo tempo a riflettere e a pensare lo stesso. Lontani da noi pensare che le cose sono impossibili da realizzare. Sono impossibili, sì, senza di Lui. È una cosa grandiosa. Perché tante volte moriamo proprio lì, con la nostra mancanza di speranza, di fede, di amore, mancanza di perdono, proprio per non credere che sia possibile vincere i nostri limiti. Ecco, è la prima cosa, no? Una seconda cosa, non si può, quindi non c'è come scappare, no? Non si può vivere in questo mondo, in questo deserto, senza combattimento. È inevitabile. O affrontiamo questo, e affrontiamo bene, nella pace, e vivendo veramente, e lasciando gli altri vivere, ma affrontando con Gesù, perché è Lui che vince per noi, quindi Lui già ha vinto per noi. O lotteremo contro di Lui e sarà la fatica per noi. Ecco le guerre del nostro tempo, cosa sono? Sono proprio questo confronto in volere essere quello che non possiamo essere. Una terza cosa, ogni combattimento, ogni prova vissuta con Gesù deve portarci a proclamare la vita, il bene, l'amore, non altra cosa. Se non è così, non è vita vera. Ecco, dopo tutto quello che ha vissuto, è uscito e è andato a proclamare l'Evangelo. Quindi la vita è lui stesso. Il regno è lui stesso, è il suo modo di vivere in me, è lo stile che devo assumere in me. Solo così posso proclamare la vita. Ecco la gioia che oggi anche come comunità abbiamo riflettuto parlando sul capitolo 49, sulla Quaresima. La Quaresima, come diceva anche la nostra sorella Michelina, più che altra cosa è scoprire questa gioia, vivere questa gioia, che è Gesù. Allora, questo vivere questo stile di vita di Gesù è che ci aiuta a sapere discernere quel momento, perché le tentazioni è proprio quella occasione favorevole per fare risaltare la verità di Dio. Cristo già ha detto tutto, e io so, posso vincere se sono con Lui, se Lui è in me, perché è proprio la sua parola in me che può vincere tutto nel bene. L'arma che Gesù ha usato qua, come abbiamo sentito, non è altra che la sua parola. Quindi la parola è Gesù. Non si vince il bene con il male, si vince il bene con il bene, che è Gesù. È difficile accogliere questo in nostro tempo, perché noi passeremo come un passo, credere così. ma è proprio questa la sfida. Con Gesù noi saremo tutto per gli altri, perché il mondo è contro il bene. Quindi ho visto come una cosa meravigliosa poter vivere questa domenica, questo inizio di Quaresima. È proprio un invito a credere che tutto è possibile. In ogni situazione difficile della nostra vita, ogni tentazione è un'occasione opportuna per risorgere e far risorgere la vita in me. Dove sono io?
Se non ci sono altri interventi, magari se qualcuno vuole, c'è qualcuno che deve, perché siamo oltre il limite. Sì. Bene, ripetiamo insieme: tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà, lo cantiamo, cioè dal Signore c'è solo amore e fedeltà.
Secondo giustizia.
paziente e misericordioso, che rinnovi la tua alleanza con tutte le generazioni. Disponi i nostri cuori all'ascolto della tua parola, perché in questo tempo di grazia sia luce e guida verso la conversione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti e buon inizio, abbiamo già iniziato la Quaresima.